Scientificast, il podcast più ascoltato dal 50,8% della popolazione, puntata 494.
Bentornati a Scientificast, qui Giuliana.
E qui Ilaria, ciao Giulia, come stai?
Ciao, benone, da un tempo infinito che non ci sentiamo su queste onde virtuali della registrazione del podcast.
Sì, è tantissimo, però per me tutte le volte è come se ci fossimo viste ieri, Giulia, perché è così che succede con i veri amici.
Oh. In effetti la probabilità di ritrovarsi a registrare insieme non è altissima, ma inizieremo proprio a parlare di probabilità perché scopriremo se lanciare una moneta e fare testo croce sia veramente un metodo efficace per fare una probabilità del 50%.
Oh, beh, lì come ti sei autolanciata benissimo, io sono...
Mi sono lanciata come
ammirata.
Una moneta.
Bellissimo, Giulia. E invece poi Valeria intervisterà Alessandro 5 che ha fotografato per noi la crisi climatica.
E infine Ila ci parlerà di un nuovo antibiotico per batteri antibiotico resistenti. Sicuramente sarà
il pezzo
forte per i veri resistenti di questo podcast.
Pezzone e mezzo, ovviamente. Questa settimana non una, ben due barze brutte, perché erano talmente brutte tutte e due che non sapevamo quale scegliere. E allora abbiamo detto per i nostri ascoltatori questo e basta, due barzellette, via.
Del resto è sempre, è sempre difficile iniziare a gennaio la settimana con il lunedì, quindi ci stanno due barze.
Sì, è vero. Oltretutto questa puntata uscirà il Blue Monday.
Accidenti.
Il giorno più triste dell'anno, siete pronti?
Del resto, chi non è triste a scoprire che forse quello che abbiamo sempre ritenuto vero, ovvero che lanciare una moneta potesse darci il 50% di probabilità, è falso? Ora, non voglio scardinare troppo le vostre certezze, perché se questa notizia fosse confermata, in realtà sarebbe falso di pochissimo.
Sì, oltretutto dovreste vedere, io mi sto autovedendo la mia faccia, sono proprio perplessa da questa tua affermazione, Giuliana. Spero che adesso ci spieghi bene, perché suona veramente tantissimo di fake news. Di cosa ci vuoi convincere?
Allora, tutto inizia, almeno penso che inizi, dalle ricostruzioni che ho trovato, da un professore della Stanford University di matematica che si chiama Percy Diaconis, che nel 2007 ha pubblicato un articolo insieme a due colleghi, che sono Susan Holmes e Richard Montgomery, dicendo che secondo loro, da una serie di calcoli, il lancio della moneta non ha la stessa probabilità di cadere dal lato in cui l'hai lanciata o dal lato opposto, ma ha una leggerissima probabilità in più di finire con il lato da cui l'hai lanciata, una percentuale del 51%. Ora, loro fanno, ovviamente c'è un articolo lunghissimo con un sacco di calcoli, equazioni differenziali, momento del lancio, cioè è veramente una roba complicata che io a vederla mi sono tornati in mente tutti gli esercizi di fisica 1 e già stavo sudando freddo. Però davvero...
Oltretutto spiegandola così spuzza di Nobel lontano un miglio sta roba, eh?
Ma infatti, cioè, secondo me è molto probabile che se confermata questa roba potrebbe effettivamente avere il premio Ig Nobel. Comunque, sostanzialmente quello che si vede da questo studio è che le monete che vengono lanciate non ruotano intorno a un asse sul piano delle facce, e quindi diciamo sul piano in cui poi dovrebbe cadere o da un lato o dall'altro in modo equivalente, ma tendono a oscillare mantenendo rivolto verso l'alto lo stesso lato che era verso l'alto nel momento del lancio. Per spiegare questa cosa ci mettono una decina di pagine, no, di più anzi. Cioè, tolta la bibliografia, sono a 24 pagine. Mi è piaciuto molto Francesco Costa, quando ha dato la notizia nel suo podcast Morning, che forse molti ascolteranno, che ha detto banalmente, tipo facilmente con dei calcoli di fisica si vede che ovviamente, ha detto una cosa del genere, io ero lì che diciamo, ma ovviamente cosa? Anche a me non sembra molto, molto plausibile. E invece qualcuno si è fissato che questa idea andava testata. E era stato fatto un primo record con 40.000 lanci nel 2009, Ma
Aspetta,
adesso.
40.000 lanci, spero che non fosse una persona messa lì a lanciare 40.000 volte una moneta, ma che l'abbiano automatizzato con robot, qualcosa del genere.
Non lo so perché questo è l'unico articolo che non sono andata ad approfondire, ma ve lo scriveremo nelle note dell'episodio. E
No, anche perché se no
invece.
voglio sapere chi è stato il dottorando, perché solo un dottorando può fare 40.000 lanci che l'hanno messo lì, spero che l'abbiano dato, mamma mia, altro che acknowledgement, deve essere il primo nome questo.
Invece, l'articolo di cui si sta parlando adesso è un articolo che è ancora in fase preprint. Quindi diciamo non è ancora passato da tutto il vaglio che ci vuole prima di pubblicare un articolo della cosiddetta peer review, cioè della, diciamo, della approvazione da parte di pari dell'articolo. E è scritto da una ventina di autori. Il primo autore è un certo Bartos di Amsterdam, dell'Università di Amsterdam, e loro hanno avuto questa brillante idea di mettersi invece di persona a lanciare tutte queste monetine e. No, ti giuro, cioè, è bellissimo, questa cosa è bellissima. E hanno coinvolto amici, parenti, non lo so, schiavi, qualcosa del genere, per un totale di 48 persone, compresi gli autori.
Ah, beh,
Quarant
perlomeno non c'era una sola persona per
No,
40.000 lanci, ma
48
però scusami,
persone,
così
aspetta, aspetta.
però no, posso fare l'avvocato del diavolo?
Vai.
Hanno inserito un errore umano gigantesco.
Infatti ora ci arriviamo anche agli errori umani possibili. Non hanno perlomeno inserito o hanno cercato di minimizzare l'errore sul tipo di moneta, perché la prima cosa che mi è venuta in mente leggendo questi articoli è stato, vabbè, ma magari, che ne so, tra testa o croce della moneta, che ne so, da 1 euro, un lato potrebbe essere più pesante o più leggero dell'altro, o avere un certo profilo dinamico per cui, che ne so, l'aria fa attrito in un certo modo, cioè, uno le pensa tutte. E loro invece hanno preso 46 monete diverse che venivano da anche, diciamo, stati diversi. E sai quanti lanci hanno fatto?
Non oso chiedertelo, ho
Ma te lo
paura.
dirò
C'è
lo
una.
stesso. 350.757. La
Ok,
vera
ma non te lo fai,
domanda è.
numero tondo già che c'erano. Che cazzo? Cioè, mi disturba sta cosa. Stai dicendo un sacco di parolacce in questo podcast, vabbè.
La vera domanda è, ma perché non arrivi a cifra tonda? Dannazione! Boh, vabbè. La cosa divertente è che loro hanno anche filmato video e audio di questa sessione di lancio. Cioè, questi poverini,
Tutte?
sicuramente su YouTube ce n'è una che è durata 12 ore. Ve lo dico se ve lo state chiedendo, non le ho viste tutte.
Ma
Cioè.
Giuliana, guarda, penso che tu l'abbia letto dalla mia faccia. Cioè, davvero? 12 ore?
Davvero, questa di 12 ore è stata fatta il 4 dicembre 2022. Ci sono alcune persone, non tutte 40, 48, alcuni intorno a un tavolo che fanno questo servizio, prendono note, eccetera, eccetera. Alle loro spalle c'è un monitor con diciamo, il caminetto acceso, finto. Ecco, diciamo che non so come reputare
Ti
questi.
prego, mettici anche questo link nelle note perché sono sicura che i nostri ascoltatori vorranno vederlo con i loro occhi.
Assolutamente, non vedo l'ora. E niente, quindi che cosa hanno ottenuto questi ricercatori? Hanno ottenuto che effettivamente il 50,8% delle volte il risultato presentava la stessa faccia che era rivolta verso l'alto al momento del lancio. Ovviamente hanno fatto, diciamo, testa o croce invertito le partenze nelle partenze, quindi l'effetto è indipendente dal fatto che fosse testa o fosse croce la parte in alto, ma si otteneva la stessa faccia che era rivolta verso l'alto. È una distorsione piccola che però si avvicina effettivamente a quel 51% che era stato calcolato matematicamente dai ricercatori del 2007.
E qui io ho un'altra domanda, ma non dipende dalla forza con cui tu lanci, quanti giri fa la moneta?
Sicuramente. Allora, intanto mi ha molto divertito che in uno di questi articoli, anzi in quello del 2007, quello in realtà più teorico, i ricercatori nell'abstract scrivono che hanno dimostrato che se tu lanci vigorosamente una moneta, questa tende ad arrivare nello stesso verso in cui l'hai lanciata. Vigorosamente.
Ah, quindi devi lanciarla piano e
Quindi.
farle fare un giro
Boh,
soltanto.
non lo so. E, Loro invece, questi che diciamo, hanno fatto questi 350.757 lanci, hanno notato che alcuni lanciatori hanno una percentuale molto alta di casi in cui la moneta finisce dallo stesso lato iniziale. Cioè, per alcuni di questi questo accadeva nel 60% delle volte.
Un sacco.
Infatti li hanno chiamati lanciatori deboli e li hanno messi alla gogna perché nell'articolo hanno fatto la lista di tutti i nomi e di tutti i risultati di ogni persona.
Viva la privacy!
E quindi diciamo uno può andare a vedere chi erano questi lanciatori deboli. E comunque diciamo hanno cercato di tenere in conto di vari effetti tra cui questo e quindi tipo hanno eliminato i casi diciamo più fuori dalla gaussiana, insomma, quelli più strani statisticamente. E insomma, secondo loro il risultato è abbastanza solido, ma c'è un ma. E il ma è questo: tutte le persone che partecipavano all'esperimento sapevano l'ipotesi che stavano testando.
Non va bene.
Non va bene.
Dovrebbe essere blind.
Esatto. Quindi questo, diciamo, al momento è il punto più oscuro di cui però loro stessi sono consci, infatti lo dicono nella discussione dei risultati e dicono ci potrebbe essere un bias dovuto al fatto che appunto sapevano che ipotesi stavamo testando e quindi potrebbero essere stati portati a lanciare la moneta in un modo tale da ottenere un risultato più di un altro.
Sì, se sai già che cosa è testare,
Sì, diciamo che per chi conosce
più
un po' questi
facile.
meccanismi, si sa bene che per ottenere un risultato pulito uno dovrebbe agire in cieco o doppio cieco quando possibile, ovvero chi sta conducendo l'esperimento non dovrebbe sapere, il risultato
Qual è
a cui si...
l'ipotesi iniziale
Esatto.
dell'esperimento?
È incredibile quanto questo potrebbe influenzare diciamo, un risultato finale. Tra l'altro io dico, cioè, hai perso tantissimi weekend a lanciare per 12 ore 350,7.
Sei così scemo da autoinvalidarti l'esperimento dicendo a
Esatto.
chi lancia che cosa stai cercando. Sì, sono un po' scemo.
Dai.
Sì, ignobile. Secondo me
Ignobel
ignobile anche
subito.
perché è disegnato proprio male questo esperimento.
Comunque, se anche fosse alla fine verificato che effettivamente testa o croce non ci dà un 50% di probabilità, ma un 50,8%, in realtà nella vita quotidiana questo diciamo non avrebbe un grande impatto su come iniziare le partite di calcio. Penso che lì si usi
Ma
ancora
no, ma
e
anche
così via.
perché quante volte te lanci una moneta per scegliere qualcosa?
Bah, cioè, loro iniziano l'articolo dicendo che si usa tantissimi casi e facendo una serie di esempi molto dettagliati.
Ma
Però
a te quando te è successo l'ultima volta di scegliere qualcosa con il lancio di una moneta?
mai perché
Io
non
non te lo so.
sono neanche una che ne so, gioca ai giochi da tavolo in cui devi. Boh, no, mai.
Io non mi ricordo l'ultima volta.
Però magari ai nostri ascoltatori capita. Ditecelo se vi capita e perché cosa lo usate. Ma
Magari siamo un cattivo
sappiate,
sampling noi.
esatto, anche perché facciamo le pulci a questi qua e poi vogliamo trarre conclusioni dal campione di due persone. Comunque loro dicono alla fine: non vi preoccupate perché tutto sommato l'effetto è piccolo, tant'è che se voi faceste una scommessa in cui puntate un dollaro o nel nostro caso un euro e vincete 0 se sbagliate la scommessa sul testa o croce o 2 dollari o euro se invece azzeccate il risultato, se lo fate per 1.000 volte rischiate di guadagnare 19 dollari puntando sul lato che era, diciamo, sulla faccia che era in alto al momento del lancio. Quindi 19 dollari dopo 1.000 lanci. Poiché
Ok.
io penso che il tempo è denaro, penso che se fai un'altra cosa guadagni di più, forse.
Sicuro.
Però, insomma, la cosa non è proprio che ci cambierà la vita, ma forse scardina un piccolo risultato di cui siamo sempre stati convinti, se viene confermato.
No, diciamo che sì, almeno ci ha messo il dubbio.
Ha messo il dubbio, esatto. Non abbiate certezza nella vita.
No, dubitate sempre di tutto perché arriverà qualcuno che proverà a validarlo e ti dirà quello che hai sempre creduto non è vero al 100%. C'è sempre quello 0,8 che ti può dare contro.
Ora, apro una velocissima parentesi. Ora, non so se tu nella tua carriera di studi hai mai fatto un laboratorio di fisica, Però da noi c'è questo laboratorio di sperimentazioni 1, in cui uno impara sostanzialmente come maneggiare i dati, in cui fai esperimenti semplici, perché lo scopo è appunto maneggiare i dati successivi. E a noi ci facevano fare l'esperimento di lanciare i dadi per vedere se la probabilità di che uscisse ciascuna faccia fosse effettivamente un sesto o meno. E per evitare che la gente si rompesse troppo nel fare questo esperimento, sapendo già il risultato, si diceva che esistesse un gruppo di dadi truccato. Non sappiamo però se questo sia vero o
Così
meno, perché
dove
tanto i
il
risultati
gruppo che
uscivano
aveva dei
sempre
truccati
un po' a caso.
dovevi farlo per forza perché dovevi dimostrare di non avere dadi truccati. E il suo
Esatto.
professore sapeva quali erano i 7 dadi truccati e prendevi zero.
Vabbè, vabbè. Dai, diciamo che su questo abbiamo detto quello che c'era da dire. Vogliamo passare all'intervista?
Sì, allora Valeria in questa puntata intervista Alessandro Cinque, che è un fotografo i cui lavori sono stati pubblicati anche dal New York Times e National Geographic, e ci parla del suo reportage incluso nella mostra World Press Photo sugli alpaqueros. Le foto di Alessandro mettono in luce gli effetti della crisi climatica su questa comunità del Perù, ma anche la risposta scientifica al problema.
Buongiorno a tutti, oggi il mio ospite è Alessandro Cinque, un fotografo i cui lavori sono stati pubblicati tra gli altri, tra il National Geographic e il New York Times. E potreste chiedervi cosa ci fa un fotografo in un podcast scientifico, e in effetti avreste anche ragione, ma in realtà una ragione c'è, perché sono andata di recente a vedere la mostra World Press Photo e Alessandro è uno dei vincitori regionali e tra appunto nelle foto sue che erano esposte sono delle foto sugli alpaqueros, di cui parliamo appunto oggi. Prima di tutto, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ciao Valeria.
Quindi andiamo al sodo, chi sono gli alpaqueros?
Sì, gli alpaqueros sono praticamente gli allevatori di alpaca delle Ande peruviane, nelle regioni di Cusco, Puno e Arequipa, soprattutto si concentrano in queste tre regioni, e appunto loro vivono grazie all'allevamento degli alpaca e di conseguenza vivono vendendo la fibra, la lana di alpaca.
A proposito di alpaqueros, uno potrebbe appunto, cioè la roba che mi ha sorpreso vedendo la mostra è che il tuo reportage alla fine è sull'effetto del cambiamento climatico. Quindi, che effetto ha la crisi climatica sulla vita di queste persone?
Sì, praticamente loro mi hanno spiegato che negli ultimi tempi gli effetti del cambio climatico li hanno attaccati direttamente perché sono costretti a fare delle transumanze più volte all'anno, mentre prima le facevano 2 volte l'anno, adesso le fanno 4 volte l'anno per cercare la situazione di pascolo migliore per gli alpaca. Di conseguenza queste persone già vivono ad altissime quote, stiamo parlando di 3.800 metri in su, 4.200, 4.500, e vivono abbastanza isolati. Gli alpaquero sono tra le persone più povere di tutto il Perù. Di conseguenza, dovendo fare queste transumanze, la loro vita cambia notevolmente e si creano 2 tipi di migrazioni climatiche. La migrazione da parte degli anziani, che quindi seguendo il pascolo vanno in alta quota, ancora di più a 5.000 metri, 5.200 metri, e la migrazione da parte dei giovani, della nuova generazione, che si vede costretta a cambiare stile di vita perché non è predisposta, diciamo, a seguire gli alpaca in alta quota, in bassa quota, perché cambia completamente tutta la vita. E quindi i giovani che magari hanno famiglia hanno bisogno di scuole, di strade e di conseguenza migrano nelle grandi città, creando una perdita appunto di questo lavoro e anche una perdita di identità culturale.
Praticamente i giovani non vogliono più fare quel lavoro lì e gli anziani devono andare sempre ad altitudini più elevate.
Esatto, e soprattutto non vogliono fare quel lavoro lì, non tanto appunto perché solo per cambiare stile di vita, ma proprio perché loro dicono che le condizioni non sono più le stesse di 30 anni fa e di conseguenza per loro non è più conveniente farlo. Cioè, non è che lo fanno cattivo, cioè in mala onda, non so come si dice in spagnolo, in mala onda, come in maniera negativa.
E quindi c'è una parte, ovviamente, l'effetto direttamente sulle persone che ci lavorano con gli alpaca, ma tra le foto esposte mi hanno molto colpito anche le foto nei laboratori, quindi che da una parte gli scienziati stanno cercando di trovare possibili soluzioni anche a livello proprio di ingegneria genetica. Puoi raccontarci un po' questo aspetto?
Sì, per me era importante dividere il lavoro in due parti, questo lavoro fotografico. La prima parte appunto che raccontasse l'identità culturale, il folklore, l'importanza di questo animale nella cultura altoandina. E da un'altra parte però cercare anche di vedere se stavano trovando delle soluzioni. Quindi mi sono contattato, perché io ho vissuto in Perù più di 6 anni, ho contattato il Ministero dell'Agricoltura e loro mi hanno detto appunto che stavano lavorando in un centro di investigazione in Puno, dove stanno cercando di creare un alpaca migliorato, lo chiamano loro, dove praticamente analizzano la qualità della fibra di alpaca e soprattutto il grado di resistenza genetico al freddo e agli effetti del cambio climatico sugli animali, e mischiano gli esemplari maschio e femmina più migliori per cercare di fare questo alpaca migliorato, che poi portano nelle comunità indigene e fanno riprodurre con alpaca migliorato gli alpaca che le persone hanno. E le comunità fanno delle collette per ricevere dei machos o dei maschi di alpaca o delle femmine per far sì che possa entrare nel sistema di riproduzione del pascolo. Okay. E oltre a questo hanno incrociato una alpaca con vicugna e hanno creato una specie che molto raramente si può creare in natura, però loro lo hanno fatto in maniera in laboratorio, che si chiama la paco vicugna, e quindi sarebbe mischiato un'alpaca con una vicugna, perché la vicugna è un animale selvatico a differenza dell'alpaca, e quindi questo porta a una resistenza maggiore. Un altro problema che hanno le comunità è che a causa delle politiche, diciamo, neoliberali in Sud America in generale, ma soprattutto in Perù, ci sono dei compratori di lana di alpaca che si stranieri, cioè che vengono compratori internazionali, che si approfittano della condizione di povertà, diciamo, degli alpaqueros, e quindi offrono veramente pochi soldi per comprare un chilo di lana, e le persone sono costrette a venderle perché sono, diciamo, gli unici clienti, perché con l'artigianato locale non riescono a vivere, quindi devono vendere a multinazionali.
Quindi sì, ci sono più problemi. Per chi, appunto, chi magari ascolta questa intervista poi va a vedere le foto, sulla storia del miglioramento genetico, e allora mi ha colpito vedere il manichino di alpaca per raccogliere poi il seme dei maschi, oppure gli embrioni in provetta, sono ovviamente, uno trova poi un sistema per riuscire a fare questo tipo di ricerche, ma non è così immediato per chi fa ricerca pensare che puoi fare una ricerca su un'alpaca, e le trovate veramente molto molto interessanti.
Io tra l'altro, essendo fotografo, non nel senso, non sono molto esperto di scienza, è la prima volta che mi sono approcciato a qualcosa simile, quindi quando ho visto il manichino di legno che era ricoperto dalla fibra di alpaca e avevano creato una vagina fatta con la plastica, e tra la plastica ci mettevano tipo un lattice e poi dell'acqua riscaldata che faceva tipo l'effetto, no, della vagina reale. Era per me sembrava di essere, diciamo, non so, nel futuro, e però allo stesso tempo mi ha colpito anche, diciamo, un po' a livello virtuale i metodi artigianali che ci sono nelle alte Ande, perché uno pensa che questo laboratorio è un laboratorio super tecnologico moderno, in realtà è molto, diciamo, anche un po' decadente a livello visuale, cioè, quindi era molto interessante il contrasto visuale, secondo me.
Vabbè, cercano di fare il meglio con quello che hanno, e ovviamente poi sì, cioè, il tuo fine è cercare di fare, cioè di raccogliere il seme dell'alpaca, cerchi di ricreare con gli strumenti che hai la cosa più simile alla femmina, sì, cioè. E invece, a proposito di cambiamento climatico, visto anche quello che si vede in paesi magari non così poveri, tutto, cioè realizzando questo servizio, parlando con gli alpaqueros, come si approcciano alla crisi climatica? Cioè, accettano il fatto che è colpa dell'uomo, oppure sono negazionisti, sono rassegnati, sono confidenti che si possa trovare una situazione? Insomma, qual è il loro mood al riguardo?
Allora, negazionisti per niente, nel senso che loro vedono gli effetti tutti i giorni. Diciamo che non danno un colpevole, non è che dicono è colpa di, però veramente gli effetti per loro sono quotidiani, e lì c'è anche un discorso religioso, perché diciamo che le persone indigeni Quechua, in questo caso, loro credono molto nella Pachamama, E quindi è come se loro pensassero che il rapporto tra loro, la Pachamama, quindi la madre terra, gli animali, la montagna, tutte le divinità, come se questo rapporto si fosse rotto in qualche modo. Mm-hmm. E quindi c'è anche tutto un discorso religioso, di credenza, però sì, gli effetti sono devastanti, perché tra l'altro il Perù è il paese che con la presenza di ghiacciai tropicali più alta del mondo, e ci sono studi internazionali di tantissime associazioni che stanno facendo, anche del ministero, dei ministeri peruviani, che fanno vedere che stanno sciogliendo questi ghiacciai, quindi questi portano a inondazioni, porta un sacco di problemi nelle Ande.
Ma a livello del loro futuro, cioè, ok, ci sono rimaste le generazioni vecchie che si occupano degli alpaca, ma cioè, come si vedono tra 50 anni? Cioè, chi se ne occuperà? È qualcosa che...
No, io lì vedono una presa di posizione totale delle multinazionali, che stanno arrivando sul territorio, fanno dei laboratori per fare allevamento di alpaca, comprano gli esemplari di alpaca a basso costo. Loro sono un po' rassegnati che questo è un lavoro che forse va a scomparire, anche perché non c'è un guadagno economico, non c'è uno Stato che tutela queste persone. Il Perù nella bandiera c'ha una vicugna, che è un camelide, uguale che l'alpaca, però non c'è un interesse vero e proprio sull'animale, e di conseguenza rimarranno pochi esemplari, cioè le persone avranno pochi esemplari di alpaca. Tante persone mi dicevano che 30 anni fa avevano 300-400 alpaca, adesso ce l'hanno 50, perché è anche, diciamo, qualcosa di culturale più che di lavoro. E quindi secondo me non si vedono molto, diciamo, con gran futuro.
E un'ultima curiosità, come si fa a trovare queste storie? Cioè, vabbè, vivevi in Perù, ma è un qualcosa che di tutti sono a conoscenza o...
No, il discorso dell'alpaca, allora, questo progetto è nato così. Io ho vissuto 6 anni in Perù, da 4 mesi mi sono trasferito, quindi sono andato via, però continuo a lavorare in Sud America, i miei lavori sono tutti concentrati in Sud America. Io praticamente ho lavorato più di 6 anni nelle zone altoandine per far vedere la relazione che c'è tra popolazione indigene e le miniere di rame, di zinco, di oro. E in uno dei miei viaggi un dirigente di una comunità campesina mi ha detto che non era solo il problema dell'acqua, che era secondo lui contaminata da metalli pesanti, il problema che loro avevano nella città, ma era anche il discorso del cambio climatico e come affettava, cioè come danneggiava gli alpaca. Quindi questa cosa mi ha incuriosito, perché l'alpaca è sempre stato visto anche, non so, dai turisti o dalle persone che vivono in altre parti del mondo, vanno in Perù, vedono Machu Picchu, si fanno la foto con l'alpaca. Sì. E quindi io all'epoca cercavo un argomento che fosse interessante per un pubblico internazionale, di cui tutti conoscessero, diciamo, l'esistenza, come l'alpaca, e portarlo alla reale condizione delle persone, degli indigeni Quechua. Quindi per me questo lavoro dell'alpaca era un esempio, cioè era un esempio per poter parlare della condizione reale dei Quechua blancos, delle persone Quechua blancos. E quindi è nato così, è nato con un incontro casuale, con un dirigente che appunto mi ha spiegato, io poi mi sono interessato alla storia, ho chiesto un assignment, un incarico a National Geographic, e loro me l'hanno dato per la prima parte del lavoro, poi ho chiesto un grant al Pulitzer e loro me l'hanno dato per la seconda parte del lavoro, che appunto, come dicevo prima, è diviso in due parti, la prima parte sul folklore, la cultura, l'importanza dell'animale, la seconda parte sulle possibili soluzioni.
Bah, di quello che spero che abbiamo fatto con questa breve intervista è incuriosire i nostri ascoltatori, perché, come si dice spesso, un'immagine vale più di 1000 parole, e in questo caso le immagini sono molto belle, perché Alessandro è appunto, giudicate voi, ma consiglio veramente tutti di andarla a vedere, e ti faccio i complimenti, perché secondo me anche poche immagini, anche in mezzo a WordPress foto, che ci sono un sacco di foto, di impatto e tutto, dare un... cioè per me è stato, mi ha colpito il fatto appunto di avere un occhio diverso su un qualcosa, come dici tu, l'alpaca lo conosciamo, ma visto in un contesto diverso, e pensare anche agli effetti che la crisi climatica può avere, che non abbiamo immediatamente appunto sott'occhio, perché sono storie dall'altra parte del mondo. Quindi complimenti per le foto, per l'idea e anche per la disponibilità per questa intervista.
Grazie a voi, grazie per avermi ospitato.
E ritorniamo in studio con il momento più atteso di sempre. Eccoci con le nostre due barze.
Sì, ne abbiamo una scientifica e una non scientifica, ma che era talmente brutta che ci piaceva veramente non proporvela.
Io lancerei una monetina per decidere da quale iniziare.
Dai, inizio io. Vai. Perché è brutta ma non scientifica, così poi tu chiudi con quella scientifica, mi sembra più appropriato.
Vai, vai.
Allora, cosa dice un elefante quando apre il frigo e vede solo Coca-Cola?
Boh.
No, non dice boh, dice elefante.
Io ci ho messo 10 minuti e Lara me l'ha ripetuta 4 volte prima di capirla. Anche se
io ho detto prima, non adesso.
Esatto, anche se non lo sentite nella registrazione. Quindi nel caso prendetevi il vostro tempo, mandate indietro, riascoltatela tante volte e poi diteci se l'avete capita, se no ve la spieghiamo. La mia è più facile da capire. Sai perché i romani erano bravissimi nel risolvere equazioni? Perché no. Sapevano già che x è sempre 10.
Che è vero. Quindi sono tutte uguali, cioè è inutile provare. X è sempre 10. Smettiamo di scrivere queste equazioni. Tanto che cazzo gliene frega la gente risolverla, se tanto lo sanno già che è 10.
Io immagino, se ci sono bambini, bambine che ci ascoltano in età tipo delle scuole medie, che domani andranno dall'insegnante a dire: prof, è 10. Cioè, non era in lettere romane. Capito.
E quindi Y è 7,5, perché gli mancano solo una gambetta, vero?
Probabile, probabile. Ma va bene, dai.
Dici tu, io
abbastanza risate per oggi. Abbiamo risollevato questo, sì. Blue Monday o Blue Week. E andiamo avanti nello scoprire cosa hanno trovato i ricercatori che ci può forse salvare dagli antibiotici di oggi.
Questa è proprio una bella notizia, l'ho scelta perché in un momento tornavo dalle vacanze, ero praticamente da sola al lavoro, spulciavo notizie scientifiche e questa mi ha tirato un po' sul morale, perché è un'ottima notizia, perché come ben sappiamo, ne abbiamo parlato un sacco di volte a questi microfoni, l'antibiotico resistenza è uno dei problemi più grossi che noi affrontiamo adesso, ma che dovremmo affrontare nel futuro, perché l'uso spregiudicato di antibiotici sia per uso umano ma soprattutto in allevamento è riuscito a creare degli antibiotici che sono resistenti, pardon, dei batteri che sono resistenti a tutti gli antibiotici che al momento abbiamo disponibili. Per esempio l'Acinetobacter baumannii è uno di questi, è un batterio che provoca una infezione chiamata CRAB, che si dice, aspetta che ti dico, ti esplicito questo acronimo, è Carpenemem Resistant Acinetobacter Baumannii Infection. Questo tipo di infezione può colpire diversi tessuti, è un'infezione molto aggressiva, può colpire il sangue, le vie urinarie, i polmoni o anche annidarsi dentro le ferite. E quello che rende appunto aggressiva è che è totalmente insensibile all'effetto di qualsiasi antibiotico conosciuto fino adesso. Quindi questo studio che è uscito su Nature una decina di giorni fa è di grande interesse, perché descrive un nuovo antibiotico di sintesi, quindi creato apposta dall'uomo, non è un antibiotico che è stato trovato in natura, e che ha un modo d'azione totalmente innovativo. Nessun altro antibiotico funziona in questo modo. E adesso cercherò di descriverlo brevemente in maniera non troppo tecnica. E partiamo dal dire che gli autori, anche qua parliamo un po' di grandi numeri, hanno esaminato una collezione di 45.000 molecole chiamate peptidi macrociclici tethered, quindi teteridati, credo si possa... volevo guarda, essere seria.
Io ti dico che non potrei mai fare questa materia perché non riuscirei a dire una di queste parole così complicate. Mamma mia.
Vabbè, hanno screenato tutta questa grande libreria di composto. Sì, screenato? Non si può dire screenato? Ha fatto lo screening?
Ok.
Cioè hanno esaminato questa grandissima libreria di composti. Queste sono molecole, tutte è una libreria di molecole, appunto 45.000 molecole che hanno un peso molecolare approssimativamente di 800 dalton, che magari non dirà niente a più di voi, ma che è confrontata con i normali antibiotici, quelli già in uso, sono le molecole molto più grosse, o comunque più grosse. Loro non hanno identificato una di queste, dentro 45.000, che riusciva a uccidere selettivamente soltanto questo batterio, il Acinetobacter baumannii. Questa cosa è molto importante perché questo fa di questa molecola un antibiotico assolutamente selettivo, quindi uccide soltanto quel tipo di batterio e non uccide gli altri batteri, per esempio non uccide i batteri della nostra flora batterica, quelli che invece ci aiutano per esempio a combattere le infezioni. O comunque a mantenerci sani. Questo composto è stato ulteriormente perfezionato e alla fine di questo perfezionamento è uscita questa nuova drug, questo nuovo medicina, questo antibiotico che si chiama Zosurabalpinina. Ok?
Allora, vabbè. Io sfido veramente tutti a provare a ridire questi termini. Vabbè, ok, vai.
Zosurabalpinina. Questo composto hanno scoperto appunto che uccide questo batterio in maniera altamente selettiva e in un modo che prima era totalmente sconosciuto e che non era mai stato osservato e quindi di conseguenza mai stato approvato dall'FDA, che è l'organo di approvazione dei farmaci negli Stati Uniti. Allora, il processo per cui mi sono dimenticata un pezzo di raccontarvi. Questo batterio, l'Acinetobacter baumannii, è un batterio gram negativo. Che cosa vuol dire? Forse alcuni di voi si ricorderanno di aver studiato a scuola che ci sono i batteri gram positivi e i batteri gram negativi. Questa descrizione è molto antica e dipende dal fatto che questi tipi di batteri reagivano diversamente a un tipo di colorazione. Quelli positivi si coloravano quando esposti a un certo composto, quelli negativi non si coloravano. Questo tipo di risposta è data al fatto che i batteri hanno una parete, loro hanno una membrana cellulare e possono avere una parete cellulare e la composizione di questa parete cellulare cambia. I batteri gram negativi hanno una parete cellulare molto complessa e sono in generale quelli che sono più meno propensi a essere soggetti, cioè ad essere uccisi dagli antibiotici, sono quelli che sono più resistenti agli antibiotici. Perché? Perché hanno una protezione alla membrana, quindi tutti quegli antibiotici che vanno a uccidere il batterio perché hanno un effetto direttamente sulla membrana, per i gram negativi hanno meno effetto, quindi sono quelli una categoria forse più pericolosa. In più, se ci mettiamo sopra il fatto che tutti i batteri sono in grado di acquisire una resistenza per un antibiotico, diciamo che della norma i gram negativi sono quelli più pericolosi. Allora, come funziona questa zosurabalpinina? Inibisce un processo chiave nel trasporto di alcune molecole che si chiamano lipopolisaccaridi, perché inibiscono un complesso di proteine chiamate LPTB-FGC e questo composto è essenziale per il trasporto dei lipopolisaccaridi verso la barriera della superficie di questi batteri per creare la membrana esterna, la struttura appunto di questi gram negativi. Quindi va a interrompere un processo chiave che rende i gram negativi più forti. Mi sono spiegata?
Sì, okay. Abbastanza.
L'inibizione di questo trasporto cosa succede? È un po' controintuitivo. Loro hanno bisogno di questi lipopolisaccaridi per costruire la barriera. Inibisce il trasporto verso l'esterno degli lipopolisaccaridi che si accumulano all'interno del batterio e diventano tossici. Quindi praticamente è come se li chiudessero una uscita verso la quale loro userebbero questi composti per fare una cosa di difesa, ma visto che non riescono a farli uscire verso l'esterno per costruire la loro barriera di difesa, rimangono all'interno e li ammazza. Ed è, sì, è una cosa molto selettiva e funziona soltanto su quella proteina di quel particolare batterio. E anche gli altri batteri hanno questo trasporto, ma non viene inibito. Quindi inibisce soltanto quel trasporto per quel tipo, particolare tipo di problema. E questa cosa è sicuramente un successo e funziona veramente bene, però è anche, diciamo, il difetto di questa strategia. Perché, come noi sappiamo, i batteri sono i fantastici campioni della mutazione, ok? Sono tanti, riescono a mutare con un rate estremamente rapido, e quindi loro hanno già visto che è possibile che si muti quella proteina e non sia più così efficace l'antibiotico verso il batterio che deve essere ucciso. Quello che bisogna fare è usare questo antibiotico soltanto nel momento in cui ne abbiamo bisogno, perché più lo usiamo in maniera totalmente inutile, quindi lo dobbiamo usare più lo usiamo in maniera inutile, più creiamo la situazione per cui i batteri creano una resistenza per questo antibiotico.
Quindi in realtà non è proprio risolta tutta la storia, cioè ci ritroveremo comunque in una situazione in cui risolviamo l'antibiotico resistenza di adesso, ma poi ne creeremmo un'altra più in là se la usiamo male.
È possibile, però la buona notizia di questo studio è che come abbiamo trovato un antibiotico così specifico per questo tipo di batterio che va a inibire soltanto lui, ce l'abbiamo fatta in questo caso e sappiamo come fare in questo caso, possiamo rifarlo e trovare degli altri antibiotici di sintesi che siano estremamente efficaci per un tipo specifico di batterio che adesso non è resistente a tutti gli altri tipi di antibiotici. Quindi diciamo che, soprattutto che sono antibiotici di sintesi, quindi siamo in grado di creare delle molecole che vadano, ovviamente studiando la biologia del batterio, la fisiologia del batterio, possiamo andare a individuare quali sono i meccanismi chiave che possono andare a rompere appunto la vitalità, il modo di riprodursi o comunque riescano a indurre un meccanismo all'interno del batterio che poi ne porti la morte. Possiamo andare a creare, a ricercare delle molecole che siano in grado di andare che abbiano come target quel preciso meccanismo molecolare del batterio e che non vadano a interagire per esempio con i nostri meccanismi molecolari o anche con meccanismi molecolari della nostra flora batterica o comunque di batteri che noi vogliamo mantenere. Quindi diciamo che questo studio è pioniere per questo nuovo modo di investigare le molecole che sono potenziali antibiotici che possono risolverci o comunque aiutarci nel risolvere il problema dell'antibiotico resistenza.
Dai, a questo dici che potrebbe arrivare un Nobel, se prima abbiamo dato l'Ig Nobel al lancio delle monetine.
Allora, non lo so, non so se può essere target di Nobel, può essere il primo passo verso uno studio di quel tipo e che possa portare poi al Nobel, magari trovare un pool di molecole che ci possa aiutare, insomma, questo è il primo passo, cioè aver trovato una strategia è sicuramente il primo passo. Però una cosa bisogna dire, non è che adesso che abbiamo questo antibiotico nuovo possiamo decidere che tutte le volte che abbiamo tre linee di febbre ci prendiamo l'antibiotico. È importante trovare altri antibiotici che possano aiutarci in questi casi quando non funziona praticamente più niente. È molto più importante smettere di usare antibiotici a largo spettro tutte le volte che ci tira un pelo, perché questa è proprio una abitudine totalmente errata che un sacco di gente ha. I medici adesso sono molto più sensibili, infatti non so nella tua esperienza, ma adesso farsi prescrivere un antibiotico è totalmente una cosa difficile, cioè non so, a me non li danno praticamente più, però
so, diciamo io non ho esperienza perché non mi è capitato di trovarmi in situazioni del genere, ma a livello di bambini comunque vengono ancora prescritti molto, ora non so La tua esperienza, ora noi facciamo sempre questa esperienza a due per trarre...
No, dipende dal pediatra. Io nella mia storia di madre ho incontrato dei pediatri particolarmente resistenti su questa cosa, sì, che non ti danno un antibiotico praticamente mai.
Ok, antibiotico resistenti per come pediatri.
A meno che tu per due settimane abbia la febbre, oppure vabbè, in casi che sono estremamente gravi, quindi ci sta. Però anche la cosa che non dobbiamo fare è... Il dottore mi ha dato l'antibiotico per una settimana, ma io dopo 3 giorni sto bene e smetto di prenderlo.
Perché no, quello anche... sì, è dannosissimo.
Sì, è proprio lì che... oppure mi ha dato una dose X, io la dimezzo perché secondo me è troppo. Io così veramente creiamo dei batteri davvero resistenti, è il modo migliore per creare antibiotico resistenza. Cerchiamo di usare gli antibiotici consapevolmente, quindi soltanto quando ci vengono prescritti, esattamente nella posologia e nella durata della cura che ci viene prescritta. Se ci avanzano perché le scatole sono più grandi, ci sono più antibiotici dentro di quelli che ci vengono prescritti, li portiamo in farmacia. Non cedeliamo per la prossima volta, me lo prendo la prima volta che ho un po' di mal di gola, perché sento tanta gente così, mi sono avanzati dell'altra volta, mi prendo un po' di antibiotico e mi passa prima. No, non funziona così. Pensateci responsabilmente, usate gli antibiotici in maniera responsabile.
Campagna di Scientificas per la responsabilizzazione nell'uso dell'antibiotico.
Esatto.
Bene, ci vorrebbe un jingle adatto.
Adesso che abbiamo anche fatto il culo ai nostri ascoltatori.
Disse Ila che aveva iniziato dicendo, sto dicendo troppe parole poco...
Vabbè, ma già che avevo iniziato, cosa faccio? Smetto?
No, hai ragione.
Già che è così, vado avanti.
Va bene, quindi vi aspettiamo... non vi auguriamo una settimana di merda. Cercavo di rimanere in tema.
No, invece se volete porci delle domande, se avete delle domande da porci, potete scriverci in diverse maniere, potete scriverci al nostro indirizzo che è info@scientificas.it, potete cercarci sui social, ci trovate su Facebook, su Instagram.
Dove ci trovate come SciCast, ricordatevelo.
Sul nostro fantastico gruppo Telegram, sempre vivissimo e proprio fucina di nuovi argomenti. E, cosa mi sto dimenticando?
Se volete potete iscrivervi al feed Telegram di Scientificas, dove vi arrivano solo le notifiche dei nuovi articoli pubblicati o podcast, e Twitter, e future piattaforme su cui decideremo se atterrare o meno quando ci sentiremo pronti con le nostre piccole ali. Social.
Sì, si sta avvicinando la puntata 500, state connessi, ascoltate cosa succederà perché ne avremo delle belle e poi vi diamo questo piccolo spoiler, è possibile che in primavera faremo un nuovo evento da qualche parte in cui ci riuniremo per vedere dal vivo le nostre facce.
Yuppie!
Bene, viva la primavera, quando ci sarà il disgelo e gli eventi di Scientifica.
Sì, ecco, con questa notizia bella speriamo di avervi rallegrato la settimana e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti!
Ciao!